o del tutto diversa da quella dei movimenti che pur ne fanno parte. O entro qui vi sono persone che non hanno mai fatto politica, uno si chiede, ma perché tutto questo all'improvviso? Ecco. Come vedete non c'è, non sono venuti qui a parlarvi di Italia dei Valori, sono venuti a parlarvi di questa rivoluzione civile. E perché? Perché dobbiamo pure costruire e illustrare un'alternativa politica, programmatica e di governo a quel che è successo finora. Ecco, ci sono stati 5 anni di legislatura, gli ultimi 5 anni di legislatura, vinti dal centrodestra, governati dal centrodestra per 3 anni e mezzo, governati dal centrodestra e dal centrosinistra per i successivi 2 anni e mezzo, e governato con l'appoggio del centro-est e centro-sistema, governato dal governo tecnico per l'anno e mezzo successivo. Allora, all'interno del Parlamento c'era soltanto una forza politica, l'Italia dei Valori, che si è opposta al programma di Monti, ma non v'è dubbio che fuori dal Parlamento ci sono state altre forze politiche, sociali, movimenti, associative, tante persone che nelle loro diverse professioni non hanno condiviso quel che ha fatto il governo. Noi dell'Italia dei Valori dentro il Parlamento l'abbiamo detto subito, così come tutte queste realtà fuori dal Parlamento l'hanno detto subito. Bisogna dire e riconoscere anche che in questi ultimi giorni, specialmente dall'inizio della campagna elettorale, cioè dalla fine della legislatura e per la preparazione di una nuova legislatura, anche le altre forze politiche si stanno dissociando da quello che ha fatto il governo Monti. Se è vero come è vero che il segretario del Partito Democratico ha detto appunto che non riconosce più il Monti di adesso rispetto al Monti di prima, non lo riconosce né nei programmi che propone né per come considera quel che era, che gli hanno dato la fiducia. Oggi neanche Berlusconi si riconosce nel programma di Monti, addirittura Banco Monti si riconosce nel suo programma. Allora, possiamo fare una prima risposta. Chi siamo noi? Siamo quelli che scarpe larghe, cervello fino, dentro e fuori il Parlamento, avevano capito subito che questo era un governo di professori che ti parlavano in inglese,
si fa troppo casino, portato il fuoco.
Ti facevano grandi questioni accademiche, si presentavano in modo tale che ti facevano sembrare pure cretino se non li capivi, ti parlavano di spread, di spending review, di necessità di tutti questi temi grossi, pille di qua senza pille di là. Risultato qual è? Che in realtà chi sta al governo è come un padre di famiglia, che può essere un buon padre di famiglia o un non buon padre di famiglia, anche se pontifica bene, può pontificare bene e razzolare male. Ma un buon padre di famiglia è colui che guarda la mano dell'entrata e la mano delle uscite, e quando va a cercare le entrate le va a cercare dove le può trovare, non dove è più facile trovarle, ma dove è più giusto trovarle. Allora, tra far pagare l'IMU oppure tra far pagare agli esodati piuttosto che far pagare gli scudati fiscali, credo che c'è una bella differenza. Io personalmente sono dell'idea che è meglio una tassazione, se proprio ho bisogno di soldi, perché può capitare che ho bisogno di soldi, una tassazione dei grandi patrimoni, delle speculazioni finanziarie, invece che tassare orizzontalmente tutte le famiglie, anche quelli che non stanno, hanno la casa, ma non stanno manco a casa, perché stanno all'ospizio, perché non possono pagarsi la patente e stare a casa. Ecco, allora questa non è da buon padre di famiglia pensare alla mano delle entrate prendendolo dai più onesti e dai più deboli. Il buon padre di famiglia è colui che lo prende dai più furbi, spregiudicati, che non pagano le tasse, che fanno corruzione, che prende dai grandi patrimoni se necessari, dalle speculazioni finanziarie. E sul fronte delle uscite, come diceva sempre mia madre, la prima cosa che deve fare quando rispose, mi raccomando, pensa prima a vedere se c'è l'acqua e il pane, se c'è le medicine, se c'è le cose più necessarie. Dopodiché, se c'è i soldi, ti fai il vestito. Ma non è che ti rifai il vestito nuovo se non c'è una da mangiare da bere. E qui poi si infrende nelle uscite che abbiamo assistito in questi 5 anni. 15 miliardi per aerei da compattimenti ultimo modello. Ci faccio 15 aerei da compattimenti. 2 sommergibili. Adesso stanno andando in Mali a fare addestramento. Prendo 4 miliardi dall'IMO delle prime case, cioè lo vado a dare a quelle dell'MPS, perché siccome si sono fregati i soldi bisogna rimettere i soldi in conto. Ma questo non è un buon padre di famiglia, questo è uno che fa gli interessi di una lobby, di una casta. Questo è uno che fa gli interessi di alcuni figli, non di tutti i figli. Cos'è che contesto io a Monti? Mica perché c'è l'Oden. Io rispetto a quell'altro, a Berlusconi, rispetto sul piano umano Monti, quell'altro faceva vergognare quando andava in giro. Questo lo rispetto, quando ti dico. Non vorrei essere francese. Non vorrei essere francese. Lo rispetto. Però non mi convincono affatto i suoi provvedimenti, perché sono provvedimenti che hanno creato nuova divaricazione sociale fra pochi che stanno troppo bene e molti che stanno peggio. Quindi c'è una questione sociale che va affrontata, e la questione sociale, soprattutto l'occupazione del lavoro, è intervenuto lui, sì, sarà pure intervenuto lui, ma intanto la disoccupazione aumenta. Forse se ci fosse stato meno interventi maggiori sul costo del lavoro per l'impresa da via, forse se ci fosse stato, invece di andare in giro a fare delle relazioni, gli investimenti su quel che è l'energia ecologica e l'energia alternativa, forse se ci fosse stata una attività di sburocratizzazione, una ferrea lotta alla corruzione. Avete visto? Adesso tutti dicono che quella legge l'hanno fatta anticorruzione, è sbagliato che la devono rifare. Poi, però in Parlamento solo io ho votato contro. Tutti dicono adesso, tutti dicono sotto elezioni che bisogna ripristinare subito il falso in bilancio, e però solo io ho votato per falso in bilancio, l'altro non lo voglio. Ma potrei continuare all'infinito, però vorrei essere chiaro qui, perché non vorrei essere frainteso. Noi non siamo una forza politica di protesta, lo dico con tutto il rispetto per gli amici che vogliono andare a votare il Movimento 5 Stelle di Grillo. Innanzitutto io un gesto di rispetto verso il loro confronto lo devo dare, perché la gente che protesta, e che protesta grazie a Dio andando a votare, non a sfasciare le vetrine, è una rispettata. Perché la colpa di chi protesta non è di chi protesta, ma di chi gli schiaccia lì, tanto perché. Però perché io mi permetto di chiedere al cittadino elettore uno sguardo con più attenzione verso la Rivoluzione Civile che non verso il Movimento 5 Stelle, non in contrapposizione, ma per il progetto che ci poniamo. Quello è un progetto di rottura e di protesta fino a se stesso. Io ho parlato molte volte con Beppe, scusami, ma dentro le tue file c'è tanta gente normale che gli dobbiamo dare un'alternativa. Insomma, quando vai là, che fai? Mica puoi dire solo no, devi costruire un'alternativa. Dici no, no, mi dispiace, no, no, mi dispiace. Vabbè, invece votando noi si vota un'alternativa, e sono qui a raccontarvi qual è l'alternativa. Vorrei dirlo fuori in mano. Il nostro obiettivo è fermare le politiche di destra, sia berlusconiane che montiane. Noi non siamo contro il centro-sinistra, inteso come programma di centro-sinistra, inteso cioè come un programma che stia più vicino alle fasce sociali più deboli ed abbia una maggiore equità sociale. Questo io intendo. Ma non perché sono diventato comunista all'improvviso, con tutto il rispetto, perché non è una parolaccia, brave persone ci stanno a parte dall'altra, ma perché già da quando ho letto il Vangelo ci sono le stesse cose, la sinistra Vangelo, di stare vicino alle parti più deboli, perché capisco da me stesso, non ho bisogno del professor Monti, che se ci stanno 4 soldi è meglio usarla per fare in modo che funzioni la scuola pubblica, con tutto il rispetto per la scuola privata, è meglio usarla per usare la scuola pubblica. Fare interventi che servono a tutti, anche a quelli che non possono. non so, se ci sono anche persone che hanno i capelli bianchi con me, ci sono i giovani. Io ho fatto una discussione con mio figlio, l'ultimo. Dice, papà, io gli raccontavo, no? Guarda, la nonna mi diceva sempre, mi raccomando, se devo rimanere in campagna, adesso ci ritorno volentieri, ma all'epoca, mi raccomando, quando vedi il treno che passa, devi avere il coraggio, la forza di saltarci su. Io sono orgoglioso di averlo fatto, ma ha risposto mio figlio, sì papà, ma allora passava il treno, ma non passa più il treno. E chi mi racconta? Hai ragione. Questo è il problema. Questa è la differenza grave di questo momento. Noi tutti quanti dobbiamo pensare a questo. Non basta la protesta. Allora diciamolo subito. Noi non come il nostro avversario non è il centro-sinistra che in questa frase diciamo tutti coloro che come noi vorrebbero avere più rispetto per le fasce sociali più debole per la questione sociale. Il problema è che io rispetto quel centro-sinistra che ha voluto per spirito di responsabilità appoggiare il governo Monti. Non l'ho condiviso perché io credo in una democrazia voluta. Caduto il governo Berlusconi bisogna andare a votare e bisogna lasciare che i cittadini si scegliessero il governo con cui votare. Non l'ho condiviso, ne ho pagate le conseguenze perché mi hanno messo fuori dalla coalizione. Però oggi vorrei costruire insieme a loro una politica riformista di centrosinistra. Per questo, quando ci siamo messi tutti insieme, dietro questa sigla, ripeto, ci sono 4 partiti e 3 movimenti. Ci vuole responsabilità e anche umiltà per fare una cosa del genere. Perché passare da 30-40 parlamentari e riproporsi con candidarmi con questa legge elettorale schifosa che basta mettere il nome primo o secondo per stabilire chi va al Parlamento e chi no, da 30-40 parlamentari che eravamo noi, dico 30-40 perché c'è stato qualcuno che durante il cammino ha razziato a Cilipotano si è venuto per 30 anni. Volete che mi scappeggio da solo o volete fare voi?
Va bene così.
Gesù Cristo è il Padre Eterno, ogni 12 ne cantava uno, poi io sono visto. Adesso ma tu pensi, razzi, no? Questa stava la Svizzera, faceva come si dice, il magazziniere in una fabbrica. Dove accendere? Non c'era Sant'Antonio. Invece si è venduto 33 anni. Che devo fare? Allora dicevo, guardate con senso di responsabilità invece di stare lì. Noi ci siamo messi in seconda fila e saremo di noi 3-4, non di più, che andremo in Parlamento per lasciare ampio spazio alle altre realtà. Quindi la volontà di costruire una rivoluzione assieme per costruire un'alleanza di centrosinistra ce l'abbiamo avuta a tal punto che lo posso dire, lo è simile, senza mi si testimone. Oppure abbiamo scritto a Bersani, abbiamo scritto al Partito Democratico, mettiamoci tutti insieme e facciamo un'alleanza unitaria di centrosinistra sul programma. Lì cosa è successo? Lì, poi quando uno fa politica, al di là delle sigle, c'è stato un vizio capitale, che mi dicevano a seminario di Termolo, di non cadere, l'ingordigia. Berlusconi sembrava che era finita. Monti è capace, una persona così seria, professore universitario, senatore amico, c'è la garanzia di Napolitano, questo mai e poi mai si candiderà. Quindi dicevano, abbiamo già vinto, chi ce lo fa a tenerci appresso? Sti di Pietro e di Ingroia che stanno lì sembra una moglie col mattarello in casa quando dormi, che te la drizzano sempre. È meglio che andiamo da soli. E ingordigio. Risultato è che quello, da buon prete spretato, Monti, ha pregato i giorni, ha pregato di notte, si è candidato. Se è candidato adesso non esiste più il sistema bipolare. Il giorno dopo le elezioni non ha vinto nessuno. Il giorno dopo le elezioni bisogna fare l'alleanza tra quelli che sono le forze che risulteranno in Parlamento. Noi volevamo farlo col centro-sinistra già da subito. Vi chiediamo un forte voto. Parlano tanti voto utile, questo è il voto utile. Un forte voto utile che non va di Pietro, di Italia Valori, di Fondazione. Sono quasi tutti. La maggior parte di quelli che saranno eletti saranno tutti persone come voi, della società civile, persone che vengono proprio da esperienze professionali o di vita vissuta, non dalla politica. Ma un voto utile è quel voto che il giorno dopo l'elezione ha un risultato tale per convincere spontaneamente quel che non si è convinto spontaneamente a costruire un'alleanza centro-sinistra in Italia. Ecco la differenza tra noi e il Movimento 5 Stelle. Non è una differenza da niente. Questa è una differenza, è una proposta di governo. Perché è chiaro che se andiamo noi al governo cambiano parecchie cose. Per esempio, questo adesso vorrei dire, parla suo per dirla a noi, parla voi per dirla a Nichi Ventola. Stavamo insieme in Cassazione quando siamo andati a depositare il quesito per abrogare la riforma Fornero. Quando però siamo andati a depositare il film, tu non ci stavi. E tu adesso hai accettato, noi avevamo fatto un patto, perché in questa realtà ci stava pure lui, pure Sergio ci stava. O meglio, io penso che gli elettori di Sergio ci stanno lo stesso. Capisci a me? E però, più facevamo massa critica unita tutti insieme, meglio è. È chiaro che se però il piacere di ritornare in Parlamento, la goduria a cui resisti non potest, le pressioni di una classe dirigente che ti schiaccia, ti succede, quel che è successo anche una parte dell'Italia Valori, perché una parte dell'Italia Valori ha visto che ha fatto condonare, invece di rimanere qua in battaglia sul fronte è andata dall'altra parte. Sì, vabbè, qualche posto lo riceverai, ma nella storia, nella vita di una persona, io penso che valga più il ricordo di una buona azione, cioè quando tu chiudi gli occhi per sempre orgogliosa di aver fatto qualcosa di buono per il tuo paese, anche se ti è mancata una poltrona, ma che te frega. Ecco, questo voglio dire a Nichi. Voglio dire, caro Nichi, ora tu ti trovi in una situazione in cui dentro quel Parlamento, se non riusciamo noi a dare una svolta, dovrai allearti con Monti. Il risultato è che né l'uno né l'altro potrà fare quel che si è impegnato a fare con gli elettori. Il risultato è che sarà ancora una legislatura di compromesso in cui ancora una volta rimetterci sono i cittadini, perché non si avrà quel che si vorrà e si potrà avere. Certo che se ci andiamo noi molte cose cambieranno, ma subito, a cominciare su alcune leggi appunto che, per cui abbiamo già fatto il referendum. La cosa principale è l'occupazione del lavoro, ma la cosa più urgente, per esempio, noi abbiamo raccolto 1.200.000 firme per cambiare la legge elettorale. Ma è mai possibile che quella legge con 1.200.000 firme, io tutti i giorni andavo in Parlamento, tu me lo ricordate, andavamo in Parlamento e dicevo, scusi, sull'ordine dei lavori, così dice, abbiamo depositato un disegno di legge con un referendum di 1.200.000 persone, potete mettere all'ordine del giorno, ne parliamo domani, per 5 anni ne parliamo domani, andate a vedere piano. Io per 5 anni ho detto, scusi, cioè qual è più, in un paese normale, qual è più eticamente corretto a mettere all'ordine del giorno? Se non quello firmato da un disegno di legge popolare, unitamente a un referendum di 1.200.000 cittadini. Quando non fanno nemmeno questo, e quando neanche i partiti che dovrebbero essere alleati ti appoggiano a fare questo, perché dice lo cambieremo noi la legge elettorale per arrivare adesso, che non potete scegliere chi mandare a casa, chi mandare al Parlamento, io credo che questa non sia democrazia. Ecco perché ci vuole una rivoluzione. La rivoluzione che vogliamo fare è una rivoluzione seria, è una rivoluzione che prescinde dall'ideologia di appartenenza. L'hanno fatto i nostri padri per questioni molto più importanti, accidenti. Dovremmo avere il coraggio di farlo anche noi, l'umiltà di farlo anche noi. Questo è l'appello che io faccio anche a voi. Dopodiché ci saranno le regionali qua, che speriamo di rifare tutti insieme in un'alleanza di centro-sinistra. Cioè, vorrei farvi capire, noi non siamo qui la forza dei contestatori, di quelli che protestano, degli sfascisti. Siamo quelli che vogliamo stare lì con la schiena dritta a fare gli interessi di quelli che ci hanno mandati là. Ora, a voi, ogni volta che vi parlano di Pietro, che vi parlano di Ingroia, che vi parlano di tutti quelli che non stanno d'accordo col sistema, è vero o no? Voi sentite solo critiche su di noi, come se la colpa di tutto quello che è accaduto fosse nostra. Cioè, come la colpa quando un medico ti dice che c'è un tumore, la colpa è del medico che ti ha detto il tumore, non del tumore. Allora io vi voglio qui raccontare, scusate adesso mi sto allungando un po' troppo, ma 5 minuti ancora, ma proprio per raccontarvi alcune esperienze di vita. Voi in questi giorni vanno riempita la testa di questa incroia che si è paragonata a Falcone, di questa incroia che ha usato a vendere le parole di Borsellino. È vero o no che vanno riempito la testa? Perché per screditarlo. Ma è vero? È vero che l'ha detto o non è vero? Allora, chi di voi avrà la pazienza stasera di andare sul sito www.salvatoreborsellino.it.com, cioè di Salvatore Borsellino, che è il fratello, a cui pure hanno messo in bocca parole di critica, signore. Hanno messo in bocca. Ma che ha detto? Perché le televisioni non raccontano. Perché voi pagate il canone. Ma cornute e mazziate, sì. Perché vi raccontano quello che vi fare piace. Loro dicono che c'è la par condicio, no? Devono parlare un minuto di Berlusconi o di Monti e un minuto di Pietro. Il minuto di Berlusconi dice vedremo il nostro futuro Presidente del Consiglio che si presenterà a quel posto, a quell'altro, e ti diminuirà le tasse. Vedremo il nostro Monti che è andato dalla Merkel e ha sorpreso il caffè. Parla di Pietro, quello stronzo di Pietro. Che ha parlato più. Ma ha trasformato le particelle immobiliari in immobili. Senza capire manca la differenza. Girando sulla tomba, perché mica la mica se ne è accorta che mi ha dato 39 in mondo. Non sai mica accorto. Io l'ho sempre, quelli che l'hanno chiamato immobile, l'ho sempre chiamato l'età mai, perché era il giorno della fine della monnezza, l'ho sempre chiamato Fienite, l'ho sempre chiamato Bosco, l'ho sempre chiamato Livengo, l'ho sempre Tratturo, quindi lo chiamavamo noi, o no? L'abbiamo scoperto, bastava. Ma no, tre ce ne stavano, c'erano quelle delle vacche, quelle delle pecore e quelle delle alline.
Una casa per tutti.
Allora, no, ma voglio dire, c'è modo e modo per la par condicio. Torniamo a Borsellino, più serio. Ma scusate se mi sfogo, ma se non mi sfogo qua, anche mi schioppa da casa mia, non me lo sfogo. Se voi andate nel sito di Borsellino, vi fate fuori andare, leggete queste testuali parole, poi vi dite se è vero quello che mi hanno raccontato. Mi siete testimoni, vi prego di andare a vedere. Salvatore Borsellino dice: nella polemica di questi ultimi giorni è stato lui in groia ad essere provocato. Uno già dice, ma come? È del tutto falsa l'accusa di essersi paragonata a Giovanni Falcone. E chi lo fa dimostra di essere in malafede e di non avere neanche letto le sue parole.
Esatto.
Ti pare possibile cosa del genere?
No, è così.
E ti pare possibile? Io c'ero io quando l'ha detto quelle parole. Lui stava dicendo tutta un'altra cosa.
Infatti.
Stava dicendo, ma è possibile che tutti noi che non ci che ci mettiamo contro il sistema dobbiamo essere sempre criticati?
Esatto.
Io l'ho capito al volo, perché a me mi hanno fatto un mazzo così, mi hanno fatto mani pulite. Sempre che la colpa è tutta mia di quello che è successo in mondo. Tant'è vero che dico, ancora l'altro giorno, hanno ricordato in un messaggio Parlamento, Craxi che è morto in esilio, la ditanza, perché nessuno gli ha detto il salato. E però quando questi dicono dentro l'istituzione, guardate che dovete farvi riflettere, dentro l'istituzione, in Parlamento, in un'aula parlamentare. Capisce perché persone come me, se non ci fosse sarebbe meglio. Infatti Brusca ha detto ieri, non so se avete detto i verbali di Brusca di ieri, che io ero di quelli che...
Mangino.
Dove devono far fuori pure a me. Dice ancora, è altamente offensivo, anche per la memoria di Paolo Borsellino, che sicuramente aveva un ben altro concetto di lui in groia, dato che lo stimava e aveva per lui una predilezione quasi filiale. Ma uno allora veramente viene voglia e dice, ma lo dovrei dare la mazza, ma perché bisogna raccontare queste passate? Perché? No, chi di voi ha un giornale in giro? Aprite i giornali di oggi. Ora io ho il massimo rispetto per il capo dello Stato, ma questo non vuol dire che debbo abboccare a ogni cosa che dice. Adesso mi state mettendo male i capelli.
No, vai avanti.
State tranquilli.
stacco prendo.
State tranquilli. State tranquilli. Ma lo vedrete. Ha detto bisogna evitare il cortocircuito tra informazione e giustizia in questo momento elettorale. Ora, queste sono parole forbite, però. Vogliamo tradurli in divietrese, vuol dire? Così si capisce.
Facci capire.
Si sta facendo una delicata inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena che è peggio di Tangentopoli. Ai tempi miei le inchieste erano molto più facili. C'era il corpo del reato. Cioè io la prima mazzetta che ho trovato, se ve la ricordate, un Mario Chiesi, che c'ha i capelli bianchi, sono io, l'ho trovato acceso, proprio il corpo del reato.
7 milioni.
Il corpo di così, lo... ce l'aveva accesa.
7 milioni di lire.
Va bene. Adesso non è più così. Adesso c'è un modello massonico, piduista, per cui ognuno fa un atto formalmente corretto per fare in modo che... il fine sia illecito, ma il mezzo, lo strumento sia lecito. E quindi non è neanche perseguibile. È più complesso. Adesso non c'è più la mazzetta, come la chiamavamo noi. Adesso c'è la royalty. Adesso non c'è più il tangentaro. Adesso c'è il broker. È vero o no? Oh. Allora, in un momento così importante, quando tu scopri che tutto il management della banca viene scelto dai politici, e coloro che stanno in banca finanziano quei politici. Tu stai cercando di... e insieme decidono. Quei management, nominati da quelli, decidono di andare a comprare un'altra banca più grande di loro. Ma attenzione!
Ma proprio qua, qua si può dire, proprio a Foggia. Io lo volevo dire al Torre Maggiore, perché mi ricordo che è del compagno.
Ma voglio dire... tu immagini, ma sei mai vero? Cioè, con tutto il rispetto mi parla dappertutto, è vero, non ricordo questa cosa. Allora, ogni volta che ci passa la carta, allora, no, fatemi capire.
Sì, lì.
Poi trovate una madre di famiglia che va lì e dice: da un chilo di pane, 2 euro, no, 4 euro, se no non lo compro. Chiamala euro di lire, ma si scendi. Questi 7 miliardi valevano, hanno comprato 9 miliardi. Quei 2 miliardi che avanzano sono passati attraverso Broca di Londra e adesso si trovano nelle isole Cayman in conti di copertura. Signor Capo dello Stato, tu non mi puoi dire l'informazione in questo momento deve stare attenta a parlare perché crea un cortocircuito con la giustizia in un momento in cui sono le elezioni. Ma proprio perché ci stanno le elezioni che lo voglio sapere prima. Chi se ne fregate quei soldi? E non dopo, che me ne frega a me di saperlo dopo, quando quello ormai, andando in Parlamento, si è conquistata l'impunità. Se ci sta qualcuno che mi ha imbrogliato, se vai a leggere la Costituzione dice che un diritto fondamentale è il diritto di stampa, il diritto di informare. Il diritto di informare, il diritto all'informazione è un diritto che si esercita in 3 modi: ad informarsi, ad informare, ad essere informati. Tu mi devi spiegare perché a me cittadino io non devo sapere come stanno andando le cose rispetto a un fatto così grave. Allora, mi permette di dissentire da questo punto di vista, ma questo non vuol dire offendere il Capo dello Stato. Ho tutto il massimo rispetto, però non sono d'accordo. Io vorrei saperlo subito e prima questa questione, nel rispetto del segreto istruttorio. Ma una cosa è il segreto istruttorio, altra cosa è ciò che il giornalista può sapere, per esempio... Il PM è giusto che non dica niente a nessuno di quello che sta facendo, però qualcuno di quel broker che aveva a che fare con qualche manager della banca, con qualche politico, lo sa che aveva messo quei soldi. E allora se ci trova qualche giornalista che riesce a farglielo dire, ma perché non deve pubblicare? Ma perché non deve pubblicare? Guarda, sull'aiuto alle indagini posso dire di più, di tutti quelli che stiamo scoprendo, acqua fresca. Io da un anno e mezzo ho fatto 2 interrogazioni parlamentari in Parlamento, l'avevo scritto già per filo e per segno, queste lo sapevano con le pietre questa storia, non è che non lo sapevo, perché quando Santander compra una cosa e dopo 3 mesi lo rivende a quel prezzo che l'ha venduto, ma voglio dire, ma voi mica scemo, lo capisce da solo. Monti non mi ha manco risposto, ma non voglio allontanarvi alla lunga ricordo. Cosa ho voluto dire con tutto questo? Personaggi come Ingroia, personaggi come me, personaggi scomodi ci sono, certamente, non averli in alleanza può essere anche un peggio. Però io credo che è meglio una moglie col materiale in casa che una madre che te ne telefona tutti i giorni. Perché Monti questo ha detto. Ha detto posso allearmi col PD ma anche col PDL, però no. Questo è il mestiere più vecchio del mondo, però.
Insomma, non via la confusione. Che cosa sono da chiedere? Sono da chiedere di darci la forza di ricostruire un'alleanza di centrosinistra basata sui programmi, la forza di una forza che, badate bene, è già in construenza. Voi avete visto, io non sto, me la prendo col governo del destro. Il 24 e il 25 si va a votare, ma mica si vota soltanto alle regionali, alle politiche, si vota anche alle regionali. Nel mio vicino Molise stiamo in coalizione, votiamo tutti insieme il centrosinistra. A Milano, in Lombardia, stiamo tutti insieme col centro-sinistra. Subito dopo si vota in Friuli, Venezia Giulia, con la candidata Serracchiani, siamo col centro-sinistra. A Roma abbiamo già chiuso l'accordo, siamo col centro-sinistra. Qui in Puglia siamo all'interno del centro-sinistra. Voglio dire, ma che serve questa idea che perché no a livello nazionale? È stato un atto di ingordigia, che però adesso c'è bisogno soltanto di un atto di resipiscenza operosa. Come possiamo fare? Noi abbiamo proposto una soluzione con grande senso di umiltà e di responsabilità, facendo un passo indietro e mettendoci tutti insieme. Chiediamo a voi un segno di sostegno, sostegno proprio con la croce, con la croce, non con la croce nelle urne, affinché possiamo convincere spontaneamente l'alleato a fare quello che non ha voluto fare spontaneamente. Capisci a me? Se ci credete ci potete dare una mano e vi ringraziamo di cuore. Grazie.